Buonasera a tutti, è qui convocata oggi lunedì 17 giugno per le 18.30, sono già le 18.45, la prima commissione consigliare permanente programmazione economica personale che comprende bilancio, programmazione, patrimonio economato, personale, ordinamento uffici, bilanci di enti e aziende strumentali. Sono la consigliera Virga, presiedo in questo momento l'assemblea in veste di consigliere anziano presente in aula, data l'assenza del consigliere Mercadante che vedremo se arriverà. L'ordine del giorno prevede elezione vicepresidente della prima commissione consigliere permanente, bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, prima variazione con contestuale modifica del documento unico di programmazione DUP, costituzione a mezzo convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo numero 267/2000 e successivi della centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, proroga. Per punto quarto, vari ed eventuali. Procederei quindi con l'appello. Per i consiglieri di maggioranza, Allegra Giovanni, assente. Fabris Alessandro, Genco Elena, assente. Mastri Alessandra Nicole, assente. Napoletano Giuseppe, assente. Ruento Guido, Terrizzi Caterina, quindi sta per arrivare al momento assente giustificata, Urso Arnaldo, presente. Per i consiglieri di minoranza, Andreotti Viviana, Brescia Alessandro, assente, Capogna Giuseppe, assente, Ippolito Salvatore, presente, Mercadante Saverio, al momento è assente, Russo Maurizio, presente, Scavone Marco, assente, Schillaci Rossana, assente, Tinozzi Luigi, assente, Virga Barbara, presente. Ovviamente eventuali giustificazioni che fossero state date verranno eventualmente inserite successivamente, perché io non le ho con me, le dovrebbe avere eventualmente il Presidente Mercadante. Prego, consigliere Ruento, ha bisogno di sull'appello di...
Sì, grazie Presidente. Nell'elenco dei consiglieri di maggioranza manca il consigliere Matteo Bottari,
esatto,
che è entrato con surroga,
esatto, lo scorso. Infatti stavo per... Sì, abbiamo anche la presenza del consigliere Matteo Bottari, che è appena entrato per surroga ed è stato surrogato anche nella prima commissione. Quindi perfetto. Quindi direi procedere con il punto 1 dell'ordine del giorno, che prevede l'elezione del vicepresidente della prima commissione consigliare permanente. Essendo il presidente di maggioranza, il vicepresidente di minoranza, il vicepresidente tocca alla maggioranza consigliare. Avete un nome? Allora, consigliere Ruento, prego, può esprimersi al microfono, grazie, così registriamo.
Sì, grazie Presidente. Come proposta di vicepresidente, secondo il parere del gruppo, viene espresso, indicato il mio nome, il consigliere Ruento Guido, come vicepresidente.
Allora, adesso chiedo al segretario se dobbiamo porre in essere una votazione formale. Non c'è scritto, io... quindi lo scrutinio dovrebbe essere segreto con l'urna, ma non abbiamo la possibilità di avere con noi l'autorità. Normalmente con lo scrutinio segreto abbiamo la presenza della Polizia Municipale, qui non c'è, quindi possiamo farlo? Do la parola un attimo al consigliere Poli, se vuole...
È vero.
Perché c'è la proporzionalità. Leggiamo un attimo il regolamento. Allora, nel frattempo è arrivato il Presidente Mercadante, quando vuole può prendere posizione. Io intanto leggo l'articolo 21 che parla della Presidenza e delle commissioni. Punto 1, ogni commissione permanente provvede ad eleggere nella prima seduta della commissione successiva alla sua costituzione, vabbè, che deve svolgersi entro 10 giorni da esta, non è questo il caso, un presidente e un vicepresidente con votazioni separate a scrutinio segreto. La prima seduta è convocata dal presidente del Consiglio Comunale, da uno dei vice, eccetera, eccetera. Poi il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei consiglieri di appartenenza in proporzione alla rappresentanza dei gruppi consigliari. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede a un'ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età. Con le stesse modalità si procede all'elezione del vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenso o impedimento. Collabora col presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della commissione. Quindi, allora, qui diciamo che prevede il caso della prima nomina del presidente e del vicepresidente, non prevede le successive, però tecnicamente parla di votazioni separate, quindi quindi il dottor Robaldo vuole veste di vice segretario, vuole dirci lei come potremmo procedere? Al microfono, per favore.
Si procede alla votazione ovviamente solo del vicepresidente con le modalità qui previste, quindi con lo scrutinio segreto.
Perfetto, quindi a questo punto procederei come suggerito dal vice segretario generale, quindi con l'elezione del vicepresidente della commissione 1 a scrutinio segreto. Quindi dovrete ricevere quindi i foglietti,
la boccia.
La boccia bisogna andare a prendere.
Il presidente eletto a maggioranza assoluta dei consiglieri di appartenenza, e i consiglieri sono 19 e quindi al primo scrutinio ci vuole una maggioranza di 10 voti. Però qui la Presidenza delle Commissioni parla di...
Perché siamo 19 in Commissione. No?
Per cui dobbiamo fare due scrutini, sostanzialmente.
Adesso sono 10.
Vedo un cappello.
Siamo 10, come sono 10?
Ci sono i presidenti.
Allora gentilmente passa per la raccolta niente meno che il sindaco a garanzia.
Andiamo al segretario. Ah, ok, grazie.
Poi nominiamo allora due scrutatori. Allora, due scrutatori, per cortesia, consigliere Urso, consigliere Russo, volete fare gli scrutatori qui? Allora, i consiglieri Urso per la maggioranza e Russo per la minoranza fanno da scrutatori delle schede. Urso e Russo.
Ruento 3, Ruento 4, Bottari 1, Arnaldo Urso 1, Bianca, Ruento 5,
Quindi abbiamo 7 voti per Ruento, un voto per Bottari, un voto per Urso e una scheda bianca. Quindi come primo scrutinio non abbiamo il numero 10 fatidico che ci serviva, per cui dobbiamo procedere alla seconda votazione a maggioranza assoluta.
Passatemi i bigliettini che vediamo.
La seconda non è un ballottaggio.
No, non c'è un... Abbiamo due pari merito.
Allora, mi dicono i tecnici che dunque, dovendo procedere al ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto più voti, sul primo non ci sono dubbi che sia il consigliere Ruento con 6 preferenze, poi abbiamo due consiglieri, ciascuno con un voto, il consigliere Bottari e il consigliere Urso. Mi dicono che in questo caso prevale il criterio dell'anzianità, quindi il ballottaggio dovrebbe essere fatto quindi tra il consigliere Ruento e il consigliere Bottari. Quindi al momento abbiamo questo ballottaggio. Quindi certo. No, mi dovete dare un foglio. Un foglio?
No, basta.
Certo, l'anzianità.
A parità di voti di tutte le anziane, quindi va il ballottaggio più anziano.
In realtà il regolamento dice che a parità di voti risulta eletto il più anziano di età, ma in questo caso anche per mandare al ballottaggio, se non avete nulla in contrario, estendiamo il criterio del più anziano va al ballottaggio.
Il più anziano però.
Sì, in realtà è eletto più anziano, però sì, il ballottaggio non sempre c'è. Allora anche sì. Al ballottaggio mandiamo il più anziano per estensione.
Sì, sì.
No, devo
il
votare.
È il concetto di anziano, sì. Non è che il concetto di anziano più votato.
No, allora, nel ballottaggio
più anziano di età.
Più anziano di età.
Allora,
mischia.
Ma ci sono anche tutti?
Sì. Mi ribadite quindi quanti sono. Allora, quanti voti abbiamo per Ruento?
4, 5, 6, 7.
Quindi 7 voti per il consigliere Ruento. Un voto per il consigliere Bottari, un voto per la consigliera Terrizzi e una scheda bianca. Quindi
una bianca o una nulla, direi.
Sì, è nulla, c'è scritto qualcos'altro? Sì, perché c'è scritto Terrizzi numero 1. No, quindi quella è nulla, non è un voto per la consigliera Terrizzi.
In caso perché non era messa al ballottaggio.
Esatto, anche perché non era parte del ballottaggio. Quindi a questo punto proclamerei eletto vicepresidente della Commissione 1 il consigliere Guido Ruento. Quindi ora passo la parola al presidente della Commissione, Saverio Mercadante.
Grazie, consigliera Virga, perché sono ormai ultimate le lezioni del...
Sono
7 consigliere Ruento.
Uno Bottari, una bianca e una...
Quindi, nel dare inizio ai lavori della Commissione, volevo chiedere al Sindaco se per caso ci fossero novità in merito all'assessore di indirizzo, oppure se continua a tenere la delega lui. Anche il Vice Sindaco, ma non ci compete quello russo, perché come Commissione quello che ci interessa sapere è l'assessore a bilancio. Se su quello che è il secondo punto all'ordine del giorno sul bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e la prima variazione con contestuale modifica del documento unico di programmazione, importante per noi sapere se riferisce il sindaco perché mantiene la delega o se vuole anticipare qualcosa in merito a la nomina qualcuno. Prego, signor sindaco.
Grazie Presidente. Sì, allora vi anticipo che ho nominato in data odierna il dottor Valerio Brescia, che prende le deleghe prima possedute, assegnate all'assessore Castagno, ad eccezione del patrimonio che rimane in mia disponibilità come delega. L'assessore Brescia è qui seduto in aula, giusto per presentarlo a voi come commissione, come primi, in quanto attinente all'attività che si svolgono in materia finanziaria. Quindi vi auguro di poter espletare questo lavoro in maniera adeguata e corretta. Per la commissione di stasera, avendola seguita ancora io in prima battuta, relazionerò io sui temi all'ordine del giorno.
Diamo appunto il benvenuto all'assessore Valerio Brescia, sperando che non abbia modo di entrare nei Guinness dei primati per il periodo più breve per un assessore incaricato così, ma questo non vuole essere, come dire, nulla di che. Però, visto le condizioni in cui stiamo lavorando, è opportuno queste cose farle presenti anche a lei che assume questo incarico. Quindi, mi chiede la parola... Ha chiesto la parola a lei? Prego, consigliere Russo. C'è il microfono?
Benvenuto al nuovo assessore Brescia, omonimo del nostro ex assessore Brescia, e volevo anche magari sapere dal vice sindaco, la chiamo vice sindaco perché io dico che il sindaco ci siete in due, e volevo sapere soltanto il vice sindaco chi sarà prossimamente, visto che siamo qua in commissione, se magari potrebbe illuminarci di chi sarà il prossimo vice sindaco futuro, se può dircela oggi. Grazie sindaco.
Io direi appunto di trattarlo dopo. Chiede anche la parola alla consigliera Virga, visto che comunque come varie eventuali qualcuno vuole intervenire subito, poi visto che siamo in orario. Prego consigliera Virga.
Sì, grazie. Io ovviamente avendola sostituita, Presidente, ho lasciato che fosse poi lei a fare gli onori di casa per quanto riguardava la presenza del nuovo assessore che avevo notato in aula. In ogni caso volevo fargli personalmente gli auguri di buon lavoro. Le dico anche che, come dire, succede a un assessore che comunque ha dialogato molto con la maggioranza ma anche con la minoranza e quindi come dire, raccoglie un'eredità abbastanza pesante, per cui noi di minoranza, in particolare io parlo ovviamente per me, ovviamente vigileremo sul suo operato, ma siamo anche personalmente, io sono molto collaborativa a, come dire, dialogare con lei per quanto riguarda i problemi della città, perché sono quelli che mi interessano. Quindi buon lavoro, grazie.
Consigliera Virga, sindaco, se vuole rispondere anche a Russo, visto che comunque un argomento che tratteremo subito adesso già lunedì, perché il prossimo Consiglio Comunale è lunedì, quindi è proprio a breve. Prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda la nomina del Vice Sindaco, ho assegnato questo ruolo all'assessore D'Afflitto, che lo porterà avanti nei prossimi mesi. Vista l'assessore D'Afflitto, visto il lavoro di relazione con la città, con i cittadini e la presenza, sì.
Ma visto che fa proprio riferimento all'assessore D'Afflitto e visto che lei ha fatto delle affermazioni nell'ultimo Consiglio Comunale che io ho assistito all'ultimo Consiglio Comunale seduto insieme ai cittadini presenti, erroneamente chiamati pubblico, ma non credo che era quello che intendessi, ma bensì ho voluto vedere proprio il Consiglio Comunale da fuori per capire cosa stava succedendo, cercare di vedere un pochettino proprio tra i cittadini quali fossero gli atteggiamenti. E visto che lei comunque fa riferimento a un assessore nel cui è stato chiesto le dimissioni proprio nell'ultimo Consiglio Comunale e le dà carica di vice sindaco, vorrei chiederle se può rispondere in merito alla sua affermazione perché non è stato affidato la proroga al rotelliere. Io faccio la domanda a voi, dire perché non è stato prolegato l'affidamento al rotelliere? Questo vuol dire una risposta prima di iniziare i lavori, grazie.
Ma le stesse informazioni che ho fornito in consiglio, cioè l'accordo tra il patrimonio all'epoca gestito dalla dottoressa Brunetto e l'ufficio sport gestito dalla dottoressa Rossero, avevano previsto che certe indicazioni sarebbero state date sul tema di contenuti dalla parte dell'assessorato competente e poi gestito come bando, come proroga e quant'altro dall'altro assessorato che si occupa del patrimonio.
Allora, avevo sentito bene, anche se ero tra i cittadini. Scusate, consiglieri, colleghi della minoranza, di porre l'adeguata attenzione a quanto dico, perché per quello che mi compete direi al dirigente, ma non credo che quello fosse di competenza dell'assessorato patrimonio, ma bensì all'assessorato sport. Quindi parliamo di chi non ha comunque adempiuto a quello che era un impegno di proroga.
Ma queste sono indicazioni, chiedo scusa Presidente, credo che forse però non mi ha fatto finire neanche il discorso di prima. Queste sono dinamiche all'interno tra i dirigenti, quindi tra gli uffici, dove la Giunta entra solo marginalmente a dare delle indicazioni politiche sull'indirizzo, però è normale gestione delle pratiche amministrative day by day, quindi giorno per giorno, delle cose che devono essere fatte.
Sì.
Non credo che siano oggetto di interferenza da parte, cioè è giusta l'evidenza che avete sollevato nel perché non era stata prorogata o effettuato un nuovo bando per l'assegnazione, le risposte sono state date, che ci stiamo lavorando e gli uffici lavoreranno prossimamente per risolverlo. Non credo che sia oggetto né di commissione, ma tantomeno al di là della commissione, proprio dell'interferenza da parte esterna. Non so dove si voglia andare a parare, o lo posso immaginare solo marginalmente.
Sicuramente è nella competenza di questa commissione. Se poi dopo vogliamo metterli in coda nelle varie eventuali per non interferire con quello che sono i punti all'ordine del giorno, questo possiamo chiedere ai consiglieri presenti. Però io ho sottolineato proprio quanto è accaduto. E siccome c'è un'investitura di un nuovo assessore e la consigliera Virga ha fatto comunque doveroso un momento di accoglienza e di quale incombenza comporterà avvicendare un assessore come Angelo Castagno, perché è esattamente come ha detto la consigliera Virga. E quindi trovo ingeneroso che in un consiglio comunale, in presenza dell'assente, si possa fare affermazioni di questo tipo che non ricadono sulla persona perché è dimissionario e non compete, io questo chiedo a lei che mi risponda, dirigente, se secondo lei quel provvedimento del rotelliere è in capo all'assessore al patrimonio o all'assessore allo sport, perché questo è molto importante, perché un'assessora che viene criticata, di cui dai consiglieri di maggioranza, più consiglieri di maggioranza, le chiedono le dimissioni, e il sindaco le conferisce pure il ruolo di vice sindaco, io credo proprio, caro assessore, che lei può essere tra quelli che potrà rientrare nei Guinness dei primati. che non prenderà manco possesso di un assessorato di questo tipo, perché credo che lunedì questa giunta è giusto che vada a casa, perché ha finito proprio quello che sia un mandato democraticamente eletto. Quindi io chiudo qui la questione, se vuole replicare lo faccia pure, ma credo che sia doverosa una risposta dal dirigente Robaldo che dica di chi è di competenza questa proroga. Patrimonio, ha citato pure la Brunetto, io credo che sia tutto in capo all'assessorato allo sport. Prego, dice. Poi se vuole replichi pure, sindaco.
Il contratto del rotelliere era stato gestito dall'ufficio sport. Recentemente in una conferenza dei dirigenti si era affrontato questo tema e si era convenuto che le convenzioni per gli impianti sportivi fossero di competenza dell'ufficio sport e che l'ufficio patrimonio dovesse dare eventuale supporto e collaborazione per la predisposizione di tutti gli eventuali bandi capitolati per la parte tecnica e anche eventualmente vista l'organico ridotto dell'ufficio sport in questo momento, anche magari però l'impulso doveva essere dato dal dirigente. Io sugli accordi politici e sulle deleghe di giunta non entro, perché quelli sono accordi che vengono presi nell'ambito della giunta.
La ringrazio, questo era doveroso. Che
io non ho ricevuto direttive da parte né del segretario né da nessun assessore né dal sindaco di predisporre atti relativamente al rotelliere, nessuno mi ha incaricato di questo. Certo. Non so se queste direttive siano state date alla mia collega Rossero, non ne sono a conoscenza.
Bene, la ringrazio. Ha chiesto la parola il consigliere Russo. Prego, consigliere.
No, volevo soltanto chiedere, visto che stiamo parlando del rotelliere, praticamente la scadenza della concessione era l'11 ottobre 2018, dovevano fare gli interventi per 260.000 euro, tra coperture, giochi bimbi, beach volley e quant'altro. Oggi là siamo andati a fare un sopralluogo esterno e abbiamo visto che c'erano dei copertoni, l'area giochi non esiste, non esistente, beach volley e mezzo l'erba alta. 260.000 euro, volevo sempre capire perché sono ancora lì questi signori qua, chi è che ci sta gestendo. E questo vale anche per il peso pubblico, che è scaduto settembre 2018 ed è ancora lì. Cioè, ma è normale una cosa del genere o no? Cioè, quando scade una concessione, via, e si fa un bando. Cioè, io non vorrei andare addosso agli uffici, ok, agli uffici perché evidentemente saranno pieni di lavoro, sicuramente, però la politica si deve prendere carico di questa roba qua. Adesso non so a che titolo sta sia il peso pubblico che il rotelliere. Stanno lì con una scadenza di oltre un anno e di oltre 6-7 mesi, e qua come se non esistesse nulla. Tutto a posto, c'è un'assicurazione, non c'è. Quando scade la concessione, cessa la concessione, chiuso, tutti a casa, e si fa un bando nuovo. Ok, io non sto attaccando gli uffici, ma non per problemi di dirigenza o quant'altro, me ne può fregare di meno, io sto parlando con la politica. Finisce un contratto di locazione e quando finisce un contratto di locazione cessa. Quando cessa un contratto di locazione si fa un nuovo contratto di locazione, si fa nuova concessione e delle persone non devono stare più là. Perché se io prometto o scrivo che io mi date questa concessione per 6, 7, 8, 10 anni, se non ricordo, se non erro sono 6 anni, e mi impegno a fare impianto dei nuovi alberi, faccio dei giochi bimbi, faccio un'area beach volley e quant'altro, e non la faccio, scade la concessione. Peso pubblico, stesso discorso, finita la concessione,
La concessione è scaduta, se non erro, nel 2018, nel 2017, scusate, è più di un anno e mezzo che va avanti, e l'operatore sta ancora là. Mi dispiace per l'operatore, perché tutti quanti devono portare i soldi a casa, però un contratto è un contratto, e gli uffici c'entrano fino a un certo punto, sindaco, e lei è il suo assessore di riferimento che c'entra. La responsabilità di chi è? Qua lasciamo proroga su proroga su proroga su proroga, che non abbiamo nessun atto registrato che sia una proroga. La responsabilità, se succede qualcosa, se qualcuno si fa male, di chi è? Allora, chiuse le concessioni, si aprono nuove concessioni. Grazie.
Grazie consigliere Russo. Prego consigliere Ippolito. Poi chiudiamo questo passaggio di varie e passiamo all'ordine del giorno. Prego.
Grazie. Tanto ai convenuti do il benvenuto al nuovo assessore Valerio Brescia, un augurio di buon lavoro, e quindi avremo modo poi di, per il tempo che ci resta, teoricamente fino al prossimo anno, di poter disquisire sulle varie parti di bilancio che più volte sono state oggetto di discussione in quest'Aula. Per quanto riguarda la parte del patrimonio, mi fa piacere che lo tenga il sindaco perché è una parte delicata. Il collega Russo è stato molto preciso e molto incisivo, non voglio ripetere per non annoiarvi perché abbiamo dei punti importanti da discutere, ma io ho presentato una richiesta di atti, no, dopo aver sollecitato in consiglio di sapere il giorno dopo che provvedimenti intendeva prendere l'amministrazione, e ahimè a oggi nessuno mi ha risposto. Quindi sindaco, lei qua è presente, io gli leggo la mia richiesta di atti, che vuole sapere con quale documento è autorizzato i gestori dell'impianto dell'hoteliere a occupare dei spazi pubblici che ahimè oggi non sono, sono fuori legge. Io dico questo. Io vorrei sapere che cosa ha fatto lei dal momento che è scaduto, con quale atto sta occupando quegli spazi, sia per uno e anche per l'altro, e come si intende procedere. Però attualmente mi sarei aspettato, visto anche la sollecitazione fatta in Consiglio Comunale, che il giorno dopo sia lei che il segretario comunale mi comunicasse, non al sottoscritto, all'Aula, a tutti i consiglieri, qual era il provvedimento che giustificava la presenza illegale all'interno, o legale per carità di Dio, all'interno dell'hoteliere e dell'altra area che già tempo fa avevamo segnalato. A oggi io, dalle parole del dirigente, non ho capito e non mi interessa sapere la responsabilità, mi interessa conoscere, no, la legalità e quindi dell'occupazione di un bene che è pubblico, che è stato pagato con i soldi dei cittadini venarieri. Questo per, diciamo, Presidente, lo dico a lei della Commissione, se mi aiuta anche lei, a oggi a questo atto il segretario comunale non mi ha risposto. Io vorrei sapere a questo punto se eventualmente il sindaco ha pensato di intervenire con la forza pubblica per poter far sgomberare questi locali, perché se non si intende intervenire ci deve essere una motivazione affinché si possa eventualmente andare incontro a una nuova procedura, che onestamente per legge non conosco, perché in questi casi si rifà il bando, si chiude l'impianto, si rifà il bando e si gestisce in un altro modo. Mi fermo qui per andare avanti sulla discussione. Sì.
Grazie consigliere Ippolito. Quindi a questo punto ci sono stati interventi, visto che abbiamo ribaltato un po' l'ordine del giorno, il sindaco mi intende rispondere, poi passerei la parola al dirigente o a lei per quello che è il secondo punto all'ordine del giorno.
Sì, grazie Presidente. Allora, la variazione di bilancio che è in discussione oggi, che viene presentata, prevede l'assestamento su una serie di voci che sono andate a modificarsi durante il corso dell'anno del 2019. In particolar modo si sta registrando una diminuzione del fondo di solidarietà di 190.000 euro in riduzione, e un incremento invece di altre entrate, che sono ad esempio 82.000 euro per le compensazioni in mutasi, 78.000 da parte della Regione per le scuole primarie d'infanzia, 10.000 dalla Regione per le barriere architettoniche, poi ci sono 49.000 erotti per i trasferimenti di compensazione della centrale IREN e 18.000 di entrate diverse. Si può entrare poi nel dettaglio, vediamo il discorso proprio nella puntualità con il dirigente, il dottor Robaldo. A fronte quindi di questa diminuzione di 190.000 euro si va ad assestare il bilancio, che chiuderà in pareggio con un'oscillazione di oltre 40.000 euro tra entrate e uscite, ovviamente.
Grazie sindaco, interventi? Prego, consigliere Ippolito.
Sì, allora, se ho capito bene, c'è un trasferimento di in meno di 190.000 euro, che vengono compensate con ulteriori spese di spesa corrente. Con ulteriori entrate, ecco, con ulteriori entrate, e quindi noi avevamo previsto, per essere molto chiari, una maggiorazione allora di una maggiorazione di, aspetti che prendo, di 190.000 euro che ha immesso il fondo di solidarietà del Ministero, ce ne hanno dati in meno. Ecco, sulla relazione, su questi contributi che poi vanno a coprire questa parziale spesa, sulla relazione dei sindaci revisori, alla pagina 2, dove c'è scritto variazione pluriennale, volevo chiedere al sindaco come mi spiegava, no, la parte che dice che le variazioni, questo lo dicono i sindaci revisori, del verbale numero 16, che le variazioni per la parte corrente relative agli esercizi successivi determinano aumenti consistenza del bilancio, come previsto risulta dai prospetti. Questo per dire che sono previste nella parte corrente dei aumenti. Volevo capire quali sono questi aumenti, no? E perché questi aumenti nella spesa corrente.
Prego, signor.
Allora, come abbiamo detto, sul 2020, sempre, cioè sul 2019, ok, sul 2019 abbiamo detto, abbiamo questa minore entrata prevista sul Fondo Comunale di Solidarietà, che è compensata dal trasferimento TASI e da altri trasferimenti sia da enti pubblici che da enti privati. Sul 2020 e...
TASI, qua c'è scritto al ristoro miglior gettito.
Eh?
C'è scritto trasferimento allo Stato al ristoro minor gettito. Come mai?
Allora, voi... Allora... la sostanziale abolizione, voi sapete che la TASI era stato anche un modo abbastanza surrettizio per introdurre sotto mentite spoglie l'IMU sulla prima casa, quindi si era detto siccome l'IMU non doveva colpire la prima casa, si sono inventati questa tassa sui servizi indivisibili,
certo,
che doveva essere pagata dai proprietari, in parte dai conduttori, anche degli inquilini, nella misura minima del 15%, e che doveva colpire anche l'abitazione principale. Poi successivamente questa è stata abolita e quindi la TASI di fatto rimane, ma colpisce solo ipotesi residuali. Di fatto quasi tutti i comuni, tra cui il nostro, hanno continuato a mantenere la TASI e ad applicarla solo su quegli immobili esenti IMU, come gli strumentali agricoli, gli immobili merce, nel nostro caso, e quindi con un gettito irrisorio, quindi per effetto dell'esclusione dell'abitazione principale anche dalla TASI, il governo, lo Stato, si era impegnato a dare un trasferimento compensativo di questo minor gettito TASI, quindi ha istituito questo... trasferimento compensativo era previsto solo fino al 2018.
E questo
nella legge diciamo, quella che ha abolito la TASI sulla abitazione principale. Quindi l'anno corrente doveva essere il primo anno in cui noi non avremmo preso nessuna imposta dalle abitazioni principali e non avremmo avuto, quindi né IMU neanche né TASI, e non avremmo avuto neanche il trasferimento compensativo. In sede di approvazione della legge di bilancio lo Stato ha previsto che questo trasferimento fosse reintrodotto, e fosse reintrodotto sostanzialmente a regime, tant'è che poi l'entrata di 82.000 euro viene ribaltata anche sul 2020 e sul 2021.
Non sui fabbric, non sulle prime case.
No, cioè il trasferimento compensativo dello Stato, che si chiama di fatti trasferimento dello Stato a ristoro del minor gettito TASI, e questo minor gettito TASI è quello dovuto essenzialmente all'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali e di quasi tutti gli immobili. Era un trasferimento che, come ho detto prima battuta, nel 2015 o 2016 era stato previsto per 3 anni e che quindi doveva scadere nel 2018. In sede di predisposizione della legge di bilancio per il 2019 è stato reintrodotto, sia pure in misura ridotta. Questo, siccome quando noi abbiamo predisposto il bilancio, che è vero è stato approvato a gennaio, e quindi quando già la legge di bilancio era a regime, però su questo poi è stato anche oggetto di un successivo decreto di aggiustamento, per cui quando noi ci siamo trovati materialmente a predisporre il bilancio avevamo la legittima aspettativa che questo trasferimento, che finiva nel 2018, sarebbe stato in qualche modo prorogato, ma non sapevamo ancora, e non lo so, no? Sotto che veste giuridica, e per cui noi abbiamo messo nella voce principale, che era il fondo di solidarietà, abbiamo previsto una serie di entrate, aspettando che poi con la definizione dei quadri di andare a fare gli aggiustamenti relativi, e anche quindi non avevamo previsto alcunché come trasferimento compensativo a ristoro del minor gettito TASI, e avevamo invece previsto maggiori, eravamo stati un po' più generosi nella previsione del fondo di solidarietà comunale, proprio perché non sapevamo le misure e l'entità di questi trasferimenti, e in questa previsione di maggiore entrata avevamo previsto anche alcuni contributi ci aspettavamo, e che in realtà appunto aspettavamo la quantificazione dalla regione o dall'IREN per quanto riguarda il contributo compensativo per la centrale a ciclo combinato. Quindi avevamo detto nel più sta al meno, mettiamo questa posta nel fondo di solidarietà e aspettiamo le comunicazioni per andare a fare questo aggiustamento di entrate, e così proponiamo di fare sostanzialmente con la variazione odierna.
Prego, consigliere.
Sì, un'altra domanda, perché è un rimborso che arriva secondo me da tanto tempo. Quello di 18.750 dovuto alla causa con le cooperative, sì, a seguito di sentenza. È terminata la sentenza e la prima tranche, e quanto ci devono ancora dare?
Allora, lì è stato raggiunto la sentenza è esecutiva a tutti gli effetti, si è raggiunto un accordo sulla...
Che cosa parliamo? Della piscina?
Sì, sulle modalità di pagamento, quindi controparte si è impegnata a pagare queste cifre in modo rateale, una parte è già stata pagata nel corso dell'anno scorso, e sostanzialmente questa è l'adeguamento delle previsioni rispetto a quanto loro, nelle more di perfezionamento dell'accordo su questo piano rateale, e quindi che fosse accettato dal Comune, avevano iniziato a pagare degli acconti. Noi li abbiamo
accertati ovviamente solo nella misura in cui materialmente ci pervenivano, perché non c'era neanche un contratto formalizzato che stabilisse le espresse scadenze. Per effetto di questa cosa noi oggi andiamo a fare questo aggiustamento prevedendo 18.000 euro in più rispetto a questo.
Prevedendo? Non li ha accertati?
No, per il momento noi andiamo a aumentare lo stanziamento. Sono stati anche accertati. Perché...
Ecco. Si può avere poi, tramite il Presidente della Commissione, la relazione della sentenza con quanto ha avuto la cooperativa da pagare di restituzione al Comune, quindi quanto ci devono dare dalla sentenza oggi finale, quant'è l'interesse e naturalmente il danno arrecato al Comune. Grazie.
Vi faremo l'accordo sottoscritto tramite l'assistenza dei legali, in cui è previsto questo pagamento rateale e come si svilupperà.
Grazie, quindi provvederete già voi a fare avere questi documenti ai membri della Commissione. Ci sono altre domande?
Posso chiedere?
Prego, consigliere Terlizzi.
Volevo rivolgermi un attimo grazie Presidente, al dottor Robaldo. Mi scusi se intervengo solo adesso, ma avevo un vuoto di memoria, però a quanto pare ho ricordato bene. Lei mi ha detto che non ha ricevuto nessuna comunicazione in merito alla necessità di prorogare la convenzione, la concessione al rotelliere? Perché a me risulta una cosa diversa. Grazie.
Allora, io sapevo, sono stato informato che la convenzione era scaduta, l'ho fatta presente all'ufficio, dicendo che doveva procedere.
Adesso c'è l'uso.
Allora, si doveva procedere o con una proroga nelle more, visto che non era stato fatto alcun bando, si doveva procedere probabilmente a una proroga tecnica nelle more di attivazione del bando, è stato discusso in conferenza dirigenti ed è stato detto che questa era competenza comunque dell'ufficio sport, che avrebbe dovuto eventualmente chiedere a noi l'assistenza per predisporre questo bando. Nessuno mi ha mai detto di predisporre il bando per il rotelliere.
Posso citarle due note, perché probabilmente ci sono delle comunicazioni discordanti, oppure può essere che le siano sfuggite delle note formalmente protocollate. Vuole che gliele dica? Magari
dica.
Andiamo a controllare. Allora, ce n'è una del 28 di settembre, avente ad oggetto concessione di impianti sportivi e di immobili comunali afferenti al settore welfare, per l'uso e le attività ospitate. E questa è la protocollo numero 22.411 del 28 settembre 2018. E poi ce n'è un'altra, aspetti che gliela dico, ed era firma del dirigente del settore welfare, della dottoressa Rossero. E poi ce n'è un'altra, datata 1 ottobre, avente ad oggetto impianto sportivo comunale per il pattinaggio e l'OK Paolo 7 di via Boccaccio 24, anche questa, dunque, aspetti che non vedo un tubo, protocollo 22569 del 1 ottobre 2018. Mi sembra di capire che con queste due lettere si chiede appunto l'intervento del settore economico-finanziario per procedere anche alla proroga delle varie concessioni e impianti sportivi.
Però trovo veramente un po' anomalo, e poi non la poneva a consigliere fuori.
No, mi ha anticipato, va bene.
consigliere Ippolito, io lascio la parola perché voglio poi completare, perché ho esordito proprio con quanto sentito affermare dal sindaco in consiglio comunale e poi apprendere da lei, consigliera, che si va in indirizzo al patrimonio quando l'assessore allo sport non rifinisce a nessuno. Cioè, ma tutte queste cose, no, consigliere, ma da chi dobbiamo apprenderle? L'assessora allo sport in un sopralluogo a Dumbo è stata sollecitata per l'ennesima volta per dare risposta precisa e dettagliata su quale fossero le domande e l'offerta dello sport nella città, per tipologia, per impianti, visto che si vuole costruire altro quando magari quello in uso è utilizzato parzialmente e fatiscente e distrutto. Il rotelliere ne fanno uso senza un regolare bando e senza un regolare affidamento. E si va a imputare in consiglio comunale, citando persone non presenti, a rispondere quando invece chi doveva rispondere viene ancora premiata a vice sindaco di questa città. Ma è curioso, eh? Questo modo di fare che avete è veramente curioso. A voi tutti, maggioranza, e a lei sì. Prego, consigliere Polli.
Sì, grazie. Ma io ripeto, io ho sollecitato questi casi, ripeto, non si vuole far torto a nessuno, perché sono luoghi che vanno dati in concessione, ci sono delle regole, delle leggi vanno rispettate. Fine. Dopodiché io non sto dicendo buttateli fuori, io voglio solo che rispettino la legge. Una di queste, la signora della WISP che è venuta a cercarmi, che tra l'altro è una vostra attivista, detta e che avete fatto e fate le riunioni, benissimo, fate quello che vuoi. L'importante è che là dentro ci andate quando è tutto a posto, quando è in regola, non quando non è in regola. Allora, vi sto soltanto chiedendo se c'è un atto che conferma che loro in quel posto ci possono stare legalmente. Fine. Dopodiché, questa mi ha incontrato, mi ha detto che aveva questa problematica, a me del colore politico nazionale non mi interessa che il servizio che fa lo faccia in regola con l'assicurazione, sport, balli, quello che deve fare, ma in regola, no? E gli ho chiesto, ma in base a questa lettera lei ha fatto altra istanza? No, mi ha detto, è colpa della precedente giunta 2014 che non si è, perché non aveva fatto niente e l'unica lettera che c'è è questa. Poi non ho saputo più niente. Adesso scopro che ci sono lettere, missive, incontri, scontri e io sono preoccupato. Mettetevi d'accordo. Io non voglio sapere il colpevole. Voglio soltanto una cosa, e avete bocciato la mozione che chiedeva di fare un bando, perché il sindaco quella sera in consiglio ha detto, vabbè, facciamo il bando, no? Poi è saltato fuori qualche uno e ha detto, no, si boccia la mozione perché l'ha fatto Ippolito. Va bene, bocciamo la mozione, però fatelo il bando. Però vi chiedo, vi producete l'atto con cui chi sta in questi posti è regolare o no? Se non c'è l'atto, volete mandare i vigili a chiudere questi locali o no? Dopodiché si farà un bando legale, entreranno regolarmente e siamo tutti tranquilli. Io ve l'ho detto, appunto, per quanto riguarda il vice sindaco. Allora, mi spiace, sindaco, che venga, lei può nominare chi vuole, perché nel suo diritto, come ho sempre detto, ha vinto le elezioni, sulle elezioni si esprime un programma, sul programma lei fa le sue scelte. Io non condivido le sue scelte, però mi sarebbe piaciuto che la nomina del vice sindaco di questa città fosse avvenuta non in questo modo così in sordina, fosse avvenuta ufficialmente. Insomma, io non condivido la sua scelta, ma il vice sindaco della città di Venaria deve essere nominata con tanto di conferenza stampa, vale anche per l'assessore al bilancio che è una figura importante, perché Venaria merita questa attenzione. In questo modo, e non so se lei ha già firmato i decreti, penso che li avrà già firmati i decreti di nomina dell'assessore e del vice sindaco, produce i decreti e tutto quanto delle nomine. A oggi questa nomina che lei ha fatto legittima, secondo me sminuisce quello che è la figura della città. mi sarebbe piaciuta una nomina ufficiale, perché lo è di fatto nella sua politica. In questo modo mi sembra sminuire la figura, non della D'Affitto, del vice sindaco della città. Grazie.
Grazie consigliere Ippolito. Io credo che sia il luogo per le repliche, sindaco, perché effettivamente io mi sono preso le distanze, perché non intendo più avere risposte su Facebook o su altro, perché i social penso che non esprimono un mandato comunque elettivo. Lei ha taciuto in consiglio comunale, attaccato da tutte le parti, e poi ha postato cose pesanti. Non ha replicato sul Presidente del Consiglio e poi ha fatto conferenza stampa. Cioè, avete proprio un modo strano da amministrare, sindaco. Io dico lei con tutta la sua amministrazione. E poi, questo che ho trovato veramente ingeneroso, additare responsabilità, cui ho posto la domanda. C'erano priorità più importanti che prevalessero sul rotelliere per non adempiere a questa proroga? L'assessora era investita di qualcos'altro che non ha potuto temperare questi impegni? Cioè, le scuole abbandonate, perché di cultura di tutto si è parlato, ma l'assessora l'hanno vista poco e niente. Nello sport abbiamo situazioni incresciose che siamo andati a vedere e non abbiamo ricevuto risposte. Poi, volete rendere noto che è stata data proroga al Venaria Calcio? Dovete dirlo, è inutile che si presenta poi in consiglio comunale, perché in consiglio comunale sarebbe opportuno acquisire tutti quei documenti che sembravano farlocchi di persone che hanno detto che c'erano cose strane lì dentro. Sindaco, sono cose gravi che stanno capitando lì dentro, di cui lei probabilmente verrà chiamato a risponderne. Ma io non sono come quei consiglieri lì che tante volte portano l'attenzione su esposti o altro. Io non devo fare altro, come diceva Ippolito prima, raccogliere quello che ci portano questi dirigenti, questi genitori, in queste strutture che sono state distrutte e poi oggi si vuole mettere a bilancio per intervenire, non valutando quello che era la disponibilità di questi soggetti a voler fare con mezzi propri. Ci siamo lasciati soltanto mettere in un angolo dicendo che i 480 ragazzi sarebbero stati per strada? No, è stata data proroga e quindi potranno esercitare lo sport in Venezia tutto, ma non grazie all'assessore D'Affitto e al sindaco Falcone. È quello che è grave, perché quello che è uscito da questi banchi l'altra sera, in modo sintetico ma diretto e preciso, chiedendo le dimissioni di due assessori. Io vi domando cosa tiriamo a campare ancora, ma questa sera volevo più nella commissione. Perfetto. Bene, Russo, io accolgo bene il suo invito, perché l'ho detto prima. Sì, ma lei, ma penso che io mi devo far prendere per il culo da lei? Ma mi imbattivo le porte all'attenzione. E secondo te, e Aldo, parliamoci chiaro, sombriamo come se... Aldo, i consigli comunali, grazie a te, sono diventati una farsa qua dentro. Grazie a te, col tuo Presidente del Consiglio. Col tuo Presidente del Consiglio. Capito? Tu rappresenti uno, è quello il tuo limite. Ma che cosa rappresenti? Tu rappresenti neanche più te stesso. Comunque sia, caro Aldo, intelligentemente avresti potuto chiedere la parola, come ha fatto la Terrizzi, portando l'attenzione su un problema cittadino. Non ci mascherate con altre cose, anche se sono qui, mi avete fatto convocare la commissione. Riprovaci al prossimo mandato. Comunque, prego, consigliere Terrizzi.
Amici come te lasciano il tempo che trovo.
Niente, Presidente, volevo solo precisare che a proposito della richiesta fatta dal consigliere Napoletano, dalla richiesta di dimissioni da parte dell'assessore D'Affitto, non è assolutamente condivisa dagli altri consiglieri di maggioranza. è una decisione, è una richiesta che ha fatto lui solo per questione di rapporti personali, di antipatia nei confronti dell'assessore. Quindi nessuno di questa, della rimanente maggioranza, ha chiesto o chiederà le dimissioni dell'assessore D'Afflitto. Grazie.
Grazie consigliere Perizzi, apprezzo sempre molto la sua schiettezza, perché se non altro porta tutto nei toni che bisognerebbe usare qua dentro. Però è ovvio che se viene fuori una richiesta così grave dai vostri banchi è altrettanto difficile per noi recepire in modo contrario. Lo dica Augusto eventualmente, no? Perché se questo luogo venisse veramente rispettato per il senso che doveva avere un consiglio comunale e le commissioni tutte, e allora avremmo potuto adoperare mezzi diversi. Abbiamo ribaltato comunque l'ordine del giorno, ma di questo il fatto delle varie eventuali si sono già trattate. Direi di iniziare il terzo punto con quello che è la costituzione a mezzo convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo numero 267. Ah, sì, prego consigliere Andreotti, prego, scusi.
Grazie Presidente, scusi, sarò breve, anche se mi sarebbe piaciuto capire cos'è questo comitato d'affari cui ha fatto riferimento il consigliere Urso, perché evidentemente è nato un nuovo comitato a Venalia di cui non siamo a conoscenza, ma non importa, anche se non faccio parte della maggioranza sento comunque in qualche modo di rappresentare i cittadini nel mio piccolo, essendo in minoranza, quindi anche se non è prettamente argomento della, di questa variazione di bilancio, chiedo al sindaco se, come mi è stato riferito, un tema purtroppo ostico in città è quello della potatura degli alberi, mentre ora si sta procedendo con le urgenze, quindi con la potatura di quello che può essere un pericolo per la viabilità per le persone, pare che, me lo confermi, dal prossimo anno lei abbia messo a bilancio delle somme ulteriori rispetto a quelle di quest'anno per cercare di arginare ulteriormente il problema. Le volevo chiedere, l'intento qual è? Quello sempre di procedere per urgenze o ha già un piano, magari in questo momento lei non lo saprà ancora, o ha già un piano per diciamo andare a toccare altre cose che non siano le urgenze?
Sì, allora, per quanto riguarda il piano di potature che si esegue nei mesi invernali, c'erano in una delle variazioni di bilancio portate in consiglio negli ultimi sessioni del Consiglio Comunale 50.000 euro degli avanzi vincolati legate alle VTA. Le VTA sono le valutazioni sugli alberi, appunto, che deve eseguire un agronomo specializzato per identificare quali sono la scaletta delle priorità con le quali intervenire, perché le risorse ovviamente non sono infinite. E quindi bisogna procedere per importanza di intervento. Quindi a fronte di questa valutazione, di queste VTA che verranno eseguite sugli alberi in città, viene fatta una schedulazione esattamente come c'era negli anni passati, dove ciascun anno si interviene fino all'esaurimento degli interventi necessari, fatte salvo le emergenze che possano evidenziarsi poi durante l'anno. Per le VTA, per la valutazione tecnico-ambientale, sì.
Prego consigliera Andrea.
E quindi sulla base di quello poi deciderà se fare ulteriori investimenti o abbiamo...
No, c'è già all'interno dei trasferimenti verso la GESIN, c'è già una parte del canone che viene trasferito che è destinata ai vari interventi di manutenzione, una parte destinata alle potature. Giusto per competenza... Abbiamo identificato delle ulteriori risorse da mettere per cercare di potenziare gli interventi, quindi vedremo quest'anno in seguito alle VTA che cosa emergerà come schedulazione.
Ma scusate, ma visto che avete toccato questo aspetto che trovo veramente interessante, consigliere Andreotti, comunque io ho capito bene, parla di 50.000 euro per lo studio, ok? Ma voi se avete modo di avere avuto cura dei conti delle precedenti amministrazioni, ma lo sapete che spendevano molto meglio di voi, meno di voi, e tenevano la città molto più curata di voi? ma vi risulta che in questioni e fattori ambientali la crescita dell'erba si sia moltiplicata?
Ci sono due fattori che bisogna tenere in considerazione. Il primo è l'aumento della superficie che deve essere gestita, col corona verde, con l'adduzione delle altre aree dove sono state costruite le case, quindi i giardini che sono stati retrocessi in gestione al comune, così come le aree che sono state trasferite dalla città metropolitana al comune stesso, è aumentata la superficie che ha bisogno di interventi. L'altra cosa invece, che è esattamente contrario di quello che stava dicendo il Presidente, è che alla ex Vera, Gesin, ormai negli anni passati sono stati tolti, vado a memoria, qualcosa come 1 milione di euro di trasferimenti all'anno, quindi sono diminuite in maniera sostanziale per tutte le attività che gestiva la Vera, quindi non solo il verde ma anche le manutenzioni edifici, suolo e quant'altro, e quindi con una riduzione significativa delle risorse economiche ovviamente c'è anche una difficoltà maggiore nel riuscire a sopperire alle tante esigenze che ci sono.
Bene, grazie, non replico perché comunque era giusto toccarlo, perché purtroppo è così, poi ci troviamo qua per discutere alcune cose ma non avendo adeguate informazioni di merito. Prego, consigliere Ippolito, poi invito tutti veramente a affrontare questo punto, che è il punto più difficile di questa amministrazione, che stiamo dedicando poi niente. Prego.
Sì, grazie. Ecco, questo la collega Andreotti ha centrato uno dei problemi, lei ha risposto in modo sufficiente a quello che può essere una programmazione. Qui è quello che ho sempre contestato io, cioè quello che il piano industriale di Gesin Vera Fuso non ha funzionato, perché se lei sta venendo a dirci che deve fare un piano di interventi, vuol dire per 50.000 euro, vuol dire che questo piano di interventi non c'era prima e non c'è stato già da illo tempore, perché un piano di interventi di 50.000 euro vuol dire che sulle priorità della sfrondatura e regolazione del verde, ricordo che la sfrondatura va fatto dai mesi autunnali, fine autunno, invernali, e non va fatto nel periodo estivo, se no per necessità che un ramo si è allungato più del previsto, no? E si è dovuto intervenire per motivi di urgenza, perché magari il temporale ha spaccato alberi e quant'altro, quindi interviene. Questo per dire che, ahimè, noi ultimamente, meno male, abbiamo aumentato di 58.000 euro circa 60.000 euro le progressioni orizzontali. Le progressioni orizzontali sono i dipendenti di questo comune che partono dalla fascia C e arrivano anche al D5. Abbiamo dato degli aumenti anche al D5. Le ricordo, Sindaco, che abbiamo anche delle posizioni organizzative che ogni anno i dirigenti, no, determinano dei loro funzionari che le ritengono all'altezza di occupare dei posti semidirigenziali, che hanno delle responsabilità e sono pagati per queste responsabilità, e che quindi nei vari settori i vari funzionari e dirigenti dovrebbero perlomeno intervenire su quello che è un piano di razionalizzazione di interventi per quanto riguarda il verde, chiamiamolo verde, regolazione del verde. 50.000 euro sono tantissimi, e mi viene in mente, non voglio aprire il capitolo e termino, quel discorso famoso che fecimo con la CDU presidente in questa sala, che chiedeva la razionalizzazione del piano, no, per quanto riguarda i rifiuti, se si ricorda, e che avrebbe, diciamo, infierito sulle casse per 50.000 euro, e che ahimè ancora oggi non è stato fatto, perlomeno non si vedono risultati alternativi. Questo per dire che la Gesin, così come conformata, così come gestita, non può continuare a operare con questo piano industriale, se c'è un piano industriale. Grazie.
Grazie consigliere Ippolito. Sul terzo punto chi vuole riferire, riferisce lei, dottore, o il sindaco? Prego, sindaco.
Grazie Presidente. Ma l'ultimo punto è la proroga della convenzione che per legge deve essere attivata relativamente alla CUC, dove attualmente viene richiesto di doversi consociare alle varie centrali di committenza almeno tra due comuni. Noi abbiamo attiva una CUC in associazione con Rivalta, andiamo a prorogarla fino a dicembre in attesa di vedere le varie approvazioni e conversioni di decreti legge in legge, se svincoleranno da questo vincolo i comuni non, non capoluogo di provincia, per cui molto probabilmente non avremo bisogno di utilizzare questa convenzione, però in accordo col sindaco di Rivalta, che ha già portato in consiglio comunale questa estensione di ulteriori 6 mesi, procederemo anche noi nello stesso modo, almeno la proposta al consiglio sarà quella di procedere ancora almeno fino a dicembre per valutare poi come si evolveranno i vincoli legali. Questo non si porta dietro costi aggiuntivi per quanto riguarda l'ente.
Grazie sindaco, prego consigliere Ippolito. No, spento, aspetta che spengo pure questo.
Ecco, sindaco, io già allora, stiamo parlando del 2015, contestai questa delibera che lei vuole prorogare e da allora a oggi un bilancio va fatto di questa centrale unica di committenza, chiamata CUC forse non si capisce, è il luogo dove due comuni cercano di ottimizzare le spese per fare le gare d'appalto. Primo, l'albo pretorio, no, che lei pubblica e si intercala tra Rivalta e Venaria, e tante volte non si riesce a capire, no, perché devi proprio aprire e entrare dentro se stiamo parlando di Venaria e di Rivalta, quindi la pregherei di dare, diciamo, di modificare o almeno con due tipi di scritture o almeno con due caselle che si possa individuare delibere, determine e ordinanza del Comune di Venaria con quelle di Rivalta, perché onestamente si confondono, non so se ci ha fatto caso, a me fa questo effetto. Dopodiché la CUC che è stata fatta ha, per molti versi ha fatto acqua in questi anni, non ha funzionato per carenza di personale e, ahimè, continuare a prorogare una cosa del genere, secondo me, a parte la distanza con Rivalta, che onestamente non capisco, con tutti i comuni che abbiamo limite, se ne scelga uno lei, no? Spianezza, Collegno, Settimo, Borgaro, uno più vicino ci si poteva trovare, no? Eventualmente. Comunque, la centrale unica di committenza per più delle volte sugli appalti ha avuto dei problemi di procedure rallentate, da procedure lente, che pubblicazioni, è vero, la legge 50/2016 impone tante volte delle logorroiche procedure che devono essere rispettate, ma non è che ha ottimizzato i tempi, non è che le ha dato spazio su l'ha aiutato nell'amministrare questa città. Secondo me l'ha un po' frenata e l'ha un po', diciamo, limitata. Non è stato un grande aiuto alla sua amministrazione. Io dovrei approfittarne politicamente, ma visto che sono qua per i cittadini, le voglio segnalare che forse sarebbe opportuno, no, concentrarsi con una città un po' più vicina, cercando di mettere quelle risorse che servono per accelerare quello che possono essere le procedure dei bandi, soprattutto dei bandi di grande importanza, vedi il verde e quant'altro, no, evitando di frazionare i bandi, come abbiamo visto, le spese, portandole sotto i 40.000 euro, ma cercando di fare magari degli appalti quadro in modo da gestire non per ogni stagione ma per almeno dei trienni gli appalti, come può essere quella del verde, quello della sfrondatura e quant'altro. Grazie.
Grazie consigliere Ippolito. Interventi? Vuole che venga recepita come proposta da metterla? Bene, se non c'è altro, visto che le varie eventuali sono state dibattute ampiamente prima, possiamo chiudere la seduta. Buonasera a tutti.